Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
Bentrovati a tutti gli ascoltatori, siamo di nuovo insieme per una nuova puntata di Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi e con le nostre storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock, carcere e non solo rock, carcere musica dal mondo e dalla storia. La musica di oggi ci arriva dalla storia più grande. Siamo a Milano in un giorno di aprile.
In quel giorno d'aprile, la mattina presto, un gruppo di uomini si riunì in via Copernico 9, a poche centinaia di metri dalla stazione centrale. Lì vi si trova l'Istituto Salesiano Sant'Ambrogio Opera Don Bosco. Dentro quelle mura fecero la storia. Dentro quelle mura, alle 8 di mattina di quel giorno d'aprile, all'unanimità, venne proclamata l'insurrezione.
Nello stesso giorno, sempre a Milano, un altro uomo si recava presso l'arcivescovado in un ultimo tentativo di trattativa. Una volta fallito, scappa a Como con l'idea di raggiungere la Svizzera, ma non vi arriverà mai.
Nell'istituto salesiano di via Copernico vi era un prete, il cui nome era Don Francesco Beniamino della Torre. Da subito aveva preso contatto con quegli uomini. Altre riunioni, segretissime e rischiose, si erano in passato, grazie a lui, tenute lì dentro. Aveva poi organizzato le comunicazioni tra i combattenti, si era adoperato per la messa in salvo dei ricercati.
Anche in quel giorno d'aprile aveva organizzato la riunione presso l'Istituto Sant'Ambrogio. Una follia. La vicinissima stazione centrale era militarizzata. Poco lontano vi erano i vertici di strutture nemiche. O forse la loro salvezza. Chi avrebbe mai potuto pensare che si riunissero proprio in questo scenario?
Poco dopo mezzogiorno le principali fabbriche vennero occupate, le sedi di grandi testate vennero liberate e gli impianti utilizzati per stampare edizioni insurrezionali di altri giornali.
Uno degli uomini che in quel giorno d'aprile si erano riuniti presso l'Istituto Salesiano si chiamava Sandro Pertini. Con lui c'erano altre grandi figure della Resistenza italiana. Alle 8 di mattina di quel giorno d'aprile, il Comitato di Liberazione Nazionale aveva proclamato quell'insurrezione che in poche ore avrebbe portato alla liberazione dal nazifascismo. Era il 25 aprile di 80 anni fa. Ce lo racconta a suo modo Francesco Guccini in questa canzone. Dall'ultima Thule del novembre 2012 ci ascoltiamo quel giorno d'aprile.
Il cannone una sagoma nera contro il cielo cobalto, ed il gallo passeggia impettito dentro il nostro cortile. Se la guerra è finita, perché ti si annebbia di pianto questo giorno di aprile? Ma il paese da in festa e saluti i soldati tornati, mentre mandrie di nuvole pigre dormono sul campanile. Ed ognuno ritorna alla vita come i fiori nei prati, come il vento di aprile. E la Russia è una favola bianca che conosci a memoria e che sogni ogni notte stringendo la sua lettera breve. Le cicogne sospese nell'aria, il suo viso bagnato di neve, e l'Italia cantando ormai libera allaga le strade, sventolando nel cielo bandiere impazzite di luce. E tua madre prendendoti in braccio, piangendo sorride, mentre attorno qualcuno una storia o una vita ricuce. E chissà se addosso un cappotto o se dormi in un caldo fienile, sotto il glicine tuo padre lo aspetti, con il sole d'aprile. E domenica in bici con lui, hai più anni e respiri l'odore delle sue sigarette e del fiume che morde il pontile. Si dipinge d'azzurro di fumo ogni vago timore in un giorno di aprile. Ma nei suoi sogni continua la guerra e lui scivola ancora sull'immensa pianura e rivede quell'attimo breve. Le cicogne sospese nell'aria, i compagni coperti di neve, e l'Italia è una donna che balla sui tetti di Roma, nella amara dolcezza dei film dove canta la vita, ed un papa si affaccia, carezza i bambini e la luna, mentre l'anima dorme davanti a una scatola vuota. Suona ancora per tutti campana e non stai su nessun campanile, perché dentro di noi troppo in fretta ci allontana quel giorno di aprile.
Quel giorno d'aprile, Francesco Guccini, in questa puntata di Jailhouse Rock, nella quale vogliamo a modo nostro celebrare la liberazione dal nazifascismo il 25 aprile di pochi giorni fa, 80 anni dalla liberazione. Vogliamo ascoltare insieme canti dalla resistenza in questa puntata di Jailhouse Rock.
Beh, abbiamo evocato, ricordato una grande figura della resistenza italiana e della storia politica italiana dei decenni successivi, Sandro Pertini. Sandro Pertini che ha vissuto la carcerazione all'isola di Ventotene, l'isola di Santo Stefano, e poi comunque ha vissuto la carcerazione anche a Regina Coeli, a Roma. Straordinaria, è straordinario il racconto della evasione da quel carcere, lui insieme ad un altro futuro presidente della Repubblica a Saragat, grazie ad un futuro ministro della giustizia, Giuliano Vassalli, che si finse avvocato con un ordine di scarcerazione e andarono via da quel carcere dell'orrore nazifascista.
Il testo del brano che ci andiamo ora ad ascoltare è di Italo Calvino. Qui lo ascoltiamo nella versione dei Modena City Ramblers. Questa è Oltre il Ponte.
Oh ragazza dalle guance di pesca, oh ragazza dalle guance d'aurora, io spero che a narrarti riesca la mia vita all'età che tu hai ora. Coprifuoco la truppa tedesca, la città dominava, siamo pronti. Chi non vuole chinare la testa, con noi prenda la strada dei monti.
Silenziosa sugli aghi di pino, su spinosi ricci di castagne, una squadra nel buio mattino discendeva l'oscura montagna.
La speranza era nostra compagna, assaltar caposaldi nemici,
conquistandoci l'armi in battaglia, scalzi e laci eppure felici.
Avevamo 20 anni e un bel ponte, oltre il ponte che in mano nemica, credevamo l'altra riva la vita, tutto il bene del mondo oltre il ponte, tutto il male avevamo di fronte, tutto il bene avevamo nel cuore. A 20 anni la vita è oltre il ponte, oltre
abbassi, dai balza avanti, ogni passo che fai non è vano.
Vedevamo a portata di mano, dietro il tronco il cespuglio, il canneto, l'avvenire di un mondo più umano, è più giusto, più libero e lieto.
Oramai tutti a famiglia hanno figli che non sanno la storia di ieri. Solo e passeggio tra i tigli con te cara che allora non c'eri, e vorrei che quei nostri pensieri, quelle nostre speranze di allora, mi vivessero in quel che tu speri, o ragazze color dell'aurora.
Avevamo 20 anni o quel ponte, oltre il ponte
nella versione dei Modena City Ramblers in questa puntata in cui stiamo ascoltando insieme Canti dalla Resistenza per celebrare a modo nostro il 25 aprile. E in apertura ancora di questa puntata vogliamo farvi ascoltare la voce di Teresa Vergalli. Teresa Vergalli, una staffetta partigiana, è stata in Emilia Romagna, oggi ha quasi 100 anni. Allora il suo nome di battaglia era Annusca e noi qualche tempo fa l'abbiamo intervistata e vogliamo farvi ascoltare che cosa disse ai microfoni di Jailhouse Rock.
Di fronte alla parola tortura, lei oggi dopo tanti anni a cosa pensa?
Penso alle mie amiche che sono state più sfortunate di me e che sono cadute nelle mani dei cosiddetti ragazzi di Salò e dei tedeschi e sono state torturate e mai riconosciute, anche loro stesse non si sono vantate di questo, anzi hanno evitato di raccontarlo come se fosse stata una vergogna, e hanno evitato di raccontare specialmente quelle torture che riguardavano la sessualità, le parti intime, eccetera. E questo le fa ancora più meritevoli di riconoscimento, perché nonostante questo non hanno parlato, non hanno fatto i nomi, non hanno raccontato i luoghi, e se noi ci siamo salvati, se io e la mia famiglia ci siamo salvati, lo dobbiamo proprio a loro, a queste ragazze.
Lei era una staffetta partigiana?
Io ero una staffetta, io ero una delle più giovani perché avevo 16 anni e 17. Quando è finita la guerra mi mancavano 6 mesi ai 18. E, queste ragazze io...
Dove eravate?
Eravamo in provincia di Reggio Emilia. Queste ragazze io ne voglio ricordare tre. Una della quale non si è mai parlato e della quale anch'io mi ero dimenticata. Aveva nome di battaglia Mimma era stata arrestata e portata al centro antiguerriglia di Cianodenza, dove c'erano i tedeschi, però guidati e accompagnati dai giovani fascisti, tra i quali uno che è stato poi processato dopo la guerra, che si chiamava Arduini Luigi, che aveva 19 o 20 anni ed era il capo dei torturatori. Questa donna, dopo la guerra ci siamo persi di vista ed è stata recuperata al 60° anniversario della liberazione, quindi dopo 60 anni è riuscita a raccontare per la prima volta quello che le hanno fatto. E lei ha detto che non l'ha raccontato nemmeno al marito, che pure era un partigiano, e non lo voleva raccontare nemmeno dopo tutti questi anni. È incoraggiata da un'altra partigiana, è riuscita appena, io ho la registrazione, è riuscita appena a dire ma sì, con quei bastoni che ce li infilavano dappertutto. Poi si è messa a piangere e raccontava che era tutto questo con un cerchio di spettatori, perché questo fascistello insegnava agli altri, poi c'erano i fascisti eccetera, e ha detto che non l'aveva, tutta la vita aveva cercato di dimenticare questi fatti. E veramente io mi sono sentita molto molto sconvolta.
Perché
questa donna era una delle tante donne iscritte aderenti ai gruppi di difesa della donna di allora, ed era una di quelle che aiutava a fare la staffetta. E da lei io mandavo mio fratello, che era un ragazzino, a portare i volantini, che erano i manifesti di allora, erano grandi come volantini, per affiggerli di nascosto alla notte, oppure le informazioni, le circolari e tutte le notizie o le iniziative che riguardavano le donne che affiancavano i partigiani di pianura nelle azioni che si facevano in pianura.
La testimonianza drammatica di Teresa Vergalli, che è stata staffetta partigiana, ai microfoni di Jailhouse Rock. Un brano notissimo a Roma, un brano che nasce subito dopo la fine della guerra, ma che affonda le radici più lontano. Ce lo ascoltiamo dalla voce di Piero Brega, del Canzoniere del Lazio. Questa è Su Comunisti della Capitale.
Su Comunisti della Capitale è giunta al fine il dì della riscossa, quando alzeremo sopra al Quirinale bandiera rossa, questa città ribelle mai domata dalle rovine dei bombardamenti. La Guardia Rossa suona la donata, tutti presenti. 20 anni e più di tirannia fascista, col carcere, il confino ed il bastone, non hanno menomato al comunista la convinzione, la convinzione d'una nuova era, che al mondo porterà la redenzione, porta scritto sulla sua bandiera rivoluzione. E se la polizia ce lascia verde, e se la polizia ce lascia in pace, risponderemo dalle barricate piombo col piombo. Se cadremo in un fulgor di gloria, schiacciando purché sia il capitalismo, dal sangue nascerà la nuova storia del comunismo. Dal sangue nascerà la nuova storia del comunismo.
Su comunisti della capitale, qui a Jailhouse Rock, stiamo a nostro modo celebrando il 25 aprile.
Racconti e musiche della resistenza. Esiste una musicografia che ovviamente ci riporta a quegli anni, anni anche che dovrebbero essere l'orgoglio italiano, la resistenza. Beh, nella storia della musica italiana abbiamo visto già e abbiamo sentito già in questa puntata quanto nei cantautori, nelle cantautrici, nella musica ci sia ancora il tentativo di tenere viva quella storia e quelle storie. Ecco, di questo e anche di altro abbiamo parlato a Jailhouse Rock con un grande esperto di musica, uno che dai microfoni della RAI e di RAI News ha intervistato tutti e tutte negli ultimi decenni. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Jailhouse Rock Fausto Pellegrini.
Fausto Pellegrini, tu sei da sempre vicino alla musica d'autore. Noi in questa puntata di Jailhouse Rock dedicata ai canti della resistenza siamo partiti da Quel giorno d'aprile di Guccini. Allora parto da qui anche con te. Che cosa ne pensi della doppia uscita degli anni scorsi con il recupero di canzoni della storia popolare che ha fatto Francesco Guccini?
Beh, io penso che è una storia che viene da lontano, nel senso che i cantautori, Francesco Guccini in particolare, vengono tutti quanti, non ci sarebbero stati cantautori se non ci fosse stato Cantacronache, se non ci fosse stato tutto quel movimento che ha portato appunto alla riscoperta della musica popolare, alla riscoperta delle radici, alla riscoperta dell'importanza della parola all'interno della canzone. Quindi mi è sembrato una logica conseguenza arrivare anche alla fine, poi oltre ad essere andati appunto avanti a raccontare pezzi di storia del nostro paese, che è una cosa che poi i cantautori hanno continuato a fare con grande forza e con grande vigore, tornare da dove tutto era partito. Mi è sembrata una cosa logica e naturale. Non dimentichiamo che lo stesso Guccini, in uno degli ultimi dischi, nell'ultima tour, in uno degli ultimi dischi in cui aveva fatto canzoni sue, si era occupato di storie della resistenza, di storie partigiane, della fondazione della nostra democrazia, dei momenti fondamentali anche dal punto di vista delle storie da raccontare e delle canzoni da cantare, no? Quindi mi sembra proprio una conseguenza naturale, ecco, la riscoperta di questo tipo di canzoni e di questo tipo di modo di raccontare la storia, che poi si fa presente e si fa futuro.
Fausto, se dovessi dire quali sono le testimonianze dai cantautori o della musica d'autore più significative che ci sono state in storie di resistenza, cosa ti viene in mente, anche alla luce delle tante interpretazioni che ci sono state lungo i decenni?
Guarda, parlando di resistenza in senso lato, secondo me c'è tutto quanto il ragionamento appunto della riscoperta della musica popolare, dell'importanza della parola e della capacità di far ragionare qui ed ora, nel momento in cui scrivevano canzoni, su questioni fondamentali, senza perdere appunto la testimonianza, ma proiettandola nel sul presente e sul futuro. Secondo me ce ne sono diverse, da Claudio Lolli a Bertoli a Francesco De Gregori a fare dei nomi, Roberto Vecchioni, fare dei nomi veramente mi sembra. Vinicio Capossela recentemente con i suoi 13 canti di lotta, che in qualche modo trasportavano i sentimenti di una resistenza, di un'idea di resistenza a qualunque ingiustizia, a qualunque sopraffazione e sopruso, anche trasportata qui ed ora, no? Anche ricordando una vecchia definizione che a me è sempre piaciuta, di Gustav Mahler, in cui appunto lui sosteneva che non bisogna adorare la cenere, ma ravvivare il fuoco. Ecco, questa questa idea e questa voglia di ravvivare il fuoco qui ed ora, in ogni momento in cui vengono raccontate delle storie, mi sembra la testimonianza più importante. Quindi mettere insieme memoria e impegno. La memoria senza impegno diventa semplicemente nostalgia, la memoria con l'impegno diventa un ricordare per fare in modo che certe cose non accadano più.
Fausto, parliamo sempre di cantautori, no? Tu qualche tempo fa hai scritto un libro, Incanto, viaggio nella canzone di autrice. Parliamo un po' delle cantautrici degli anni 70.
Secondo me sono state fondamentali, sono state importanti anche perché sono riuscite anche a dare uno sguardo diverso sulla storia, sulla cronaca e su tematiche importanti e fondamentali che per ovvi motivi i cantatori non riuscivano a, se non maschilizzando le questioni, non riuscivano ad esprimere fino in fondo, no? L'idea me era venuta proprio per questo, nel senso che io giovanotto negli anni 70 l'idea fondamentale quando si parlava di cantautori era barba chitarra uguale cantautore, no? La nostra iconografia era quella, dettata dai tempi, dettata da un sacco di cose. In realtà non è stato così, cioè penso a Giovanni Baglini, penso a Margot, penso a tutta una serie di donne che sono state capaci di raccontarle le storie, che sono state capaci di raccontare storie di lotta, di lavoro, di attesa, di capacità di provare a guardare il mondo da una parte da un'altra parte. Nel libro che voi avete citato ci sono le storie di diverse, appunto, di diverse cantautrici, 18 cantautrici che partono da una praticamente l'idea fondamentale era venuta fuori nel momento in cui nel mio incontro col premio Bianca da Ponte, che è un premio appunto in cui dedicato ad una ragazza che stava per spiccare il volo, 23 anni, morta improvvisamente, e l'idea era appunto quella di fare una rassegna di canzone d'autrice. Per fare in modo che il protagonismo delle donne anche nella canzone venisse rispettato. Tanto è vero che troppo spesso si dice, no, anche dal punto di vista terminologico, secondo me c'è spesso una questione di fondo da risolvere. A volte si dice canzone d'autore al femminile, partendo sempre dalla radice maschile per arrivare al femminile, come quando si dice pace e guerra, partendo dalla guerra per arrivare alla pace. Ecco, secondo me è fondamentale ed è importante raccontare storie che partano essenzialmente da dove si vuole partire. Se si vuole parlare di canzone d'autore al femminile, si deve parlare di canzone d'autrice, e allora lì appunto diverse generazioni in quel libro, ma secondo me continuano ad esserci e sono sempre più importanti, e secondo me oggi sono le donne cantautrici sono quelle che hanno maggiori cose da dire, forse perché
faccio un nome Fausto,
di tutti di donne adesso. Di giovani. Ma penso a, guarda, mi vengono alcuni nomi: Flo, Emma Nolde, Joan Tile, che abbiamo, molti hanno conosciuto a Sanremo, ma penso a Meg, che è all'interno del libro, penso a Patrizia La Guidara, penso a in qualche modo a Simona Molinari, che è un po' autore, un po' autrice, però anche lei insieme a Patrizia La Guidara comunque danno una visione, sono molto riescono ad essere comunque protagoniste delle cose che cantano, riescono a starci dentro al di là del fatto se l'abbiano scritte o meno, e l'idea di questo libro e di questo racconto attraverso il tempo, che a me è sempre piaciuto, poi l'idea appunto del racconto attraverso il tempo con le persone, facendo in modo appunto che il tempo in qualche modo fosse una, no, se riuscisse a raccontare non soltanto il qui ed ora, ma un po' anche la storia di alcune persone. Penso a, per andare un pochino a figure fondamentali anche della nostra canzone d'autrice, penso a Nada, che a un certo momento rifiuta il facile successo per decidere di cantare tutto quello che voleva, che sentiva e che voleva esprimere. no? Avrebbe potuto tranquillamente campare sugli allori dopo le fortunate esibizioni tra Sanremo eccetera, e invece decide di mollare tutto e di fare arte in un altro modo, e si vede come la cosa è andata avanti e prosegue. Ma ce ne sarebbero tante altre, adesso che me l'hai fatto venire in mente, insomma, nel libro ce ne sono, c'è da Andrea Mirò a Marina Rei a Paola Turci, insomma, Fiorella Mannoia, ci sono delle tante figure che tutte insieme danno un quadro ben bello del protagonismo delle donne nella canzone, secondo me, e troppe altre ce ne sarebbero.
Certo.
Ce ne stanno in certo questo libro. Ne ho dette soltanto alcune, proprio quelle che mi sono venute di getto, ma basterebbe, se andassi a guardare i dischi che ho a casa, sicuramente ti troverei tantissimi altri nomi, perché penso che ci sia un protagonismo femminile veramente importante nella musica oggi.
C'è un protagonismo
come non mai.
Protagonismo globale femminile, quindi non solo italiano. Senti, ma per chiudere, un'ultima domanda così anche un pochino che ci nostalgica e ci intristisce. Potevi mai immaginarti, te che segui la musica da decenni per Rai News, per la Rai, che saremmo arrivati ad un punto dove si criminalizza chi canta Bella Ciao?
No, però è successo, non succede soltanto da oggi, secondo me è cominciato da troppo tempo questa, magari non una criminalizzazione, ma un modo di dire, nel senso, vabbè, lasciate perdere, perché fare questo, no? Quello purtroppo si è cominciato a vedere da molto tempo. Io penso una cosa, perché riguarda Bella Ciao, ma riguarda in genere la musica che ci gira intorno, per usare una locuzione di Ivano Fossati. Anche le canzoni che apparentemente non ci parlano di politica, in qualche modo ci raccontano in che mondo stiamo vivendo. Quindi ogni momento, ogni era, diciamo, ha le canzoni che esprime, ed esprime certe canzoni perché un mondo sta andando in un certo modo. Non credo alla canzone staccata dalla realtà, e quindi se oggi c'è una prevalenza di canzoni che rifuggono l'impegno, che rifuggono la parola, ed è tutto, anche questo è tutto da dimostrare ovviamente, perché poi rischiamo anche di fermarci a pensare ad un mondo che non esiste più e che noi forse non capiamo semplicemente più. Ci sono tante realtà oggi che in realtà raccontano poi il mondo in maniera puntuale e anche con un certo senso critico che resta importante. Però credo sempre che tutto quello che sentiamo, la musica che ci gira intorno, venga dal mondo. Non è una cosa staccata, non è una cosa che è soltanto imposta dall'alto. Io penso che ci sia una... Se manca qualcosa, c'è anche un'omologazione dal basso, che è più complicata, più difficile da abbattere, ma è quella su cui dovremmo fissare di più la nostra attenzione, perché quando le cose ripartono dal basso, come insegnava Giovanna Marini, come insegnavano i Cantacronaca, come insegnavano tutti i grandi maestri anche della riscoperta della cultura popolare. Quando si riscopre la cultura popolare, quando la musica riparte, quando si ricomincia a muovere dal basso, qualcosa succede.
Grazie Fausto, noi lo sappiamo, perché per esempio molta della musica rap, della trap, che ascoltano le nuove generazioni, arriva dal basso e racconta la realtà con uno sguardo duro, a volte crudo, a volte cinico, ma è quella. Grazie Fausto per questa chiacchierata.
Grazie a voi e buona serata. Grazie davvero.
Era Fausto Pellegrini ai nostri microfoni. Questa canzone ha la musica di Ennio Morricone, Gabriella Ferri la incide nel suo album Ritorno al futuro del 1997, ci ascoltiamo Via Rasella.
Via Rasella t'hanno messa a pecorone e t'hanno dato sul groppone. Giovinotti belli e muori, state zitti gli addormiti, con la faccia contro il sole. Maledetto, maledetto sto dolore. Maledetto, maledetto sto silenzio. Chiudi l'occhio e stringi il cuore, mi fratello, n'antra ancora. Esci giorno, fa d'onore, a ricontela sta storia. Via Rasella t'hanno messa a pecorone, e t'hanno dato, e t'hanno dato sul groppone.
Via Rasella, ancora con i canti della Resistenza, ancora con il 25 aprile, la liberazione dal nazifascismo, qui a Jailhouse Rock, che adesso, come sempre, entra in carcere. Arriva il giornale radio dal carcere, da Roma Rebibbia Nuovo Complesso e Milano Bollate, le notizie della settimana del GRC.
GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
Qualche tempo fa Andrea Fabozzi, direttore del Manifesto, ha partecipato a una riunione nella redazione del GRC a Rebibbia e anch'io ero presente all'incontro. Ecco alcuni punti che sono stati toccati durante la riunione.
Cioè, la domanda era solo questa: è possibile che il PM va d'accordo col giudice, mette le mani sulle spalle e si dà la mano dopo che uno, un detenuto, se prende una condanna di 22 anni, tu mi condanni a 22 anni, io mi giro e ti vedo che metti mano con lui. Che ho pensato io in quel momento? Tutto fatto, no?
Io penso che un magistrato ha le sue idee, non può rinunciare alle sue idee, non può rinunciare, ma il sistema giudiziario italiano, che è naturalmente totalmente disapplicato nella realtà, ma ha anche dei suoi elementi di garanzia nella sua previsione sostanziale, prevede che le decisioni dei magistrati debbano essere motivate. E questo fatto della motivazione, secondo me, è l'elemento che ancora chiunque con qualsiasi idea politica ambientesta ha la necessità di prendere delle decisioni che siano fondate e quindi appellabili sulla base della motivazione e tutto. Però questa è una risposta che vale in astratto, poi mi rendo ben conto e lo so perfettamente. Per scendere nel concreto, uno dei nostri fondatori, quello che io ho amato di più, ha scritto un libro dedicato ai magistrati. Il titolo di questo libro è I mostri, quindi ci capiamo quando parliamo, no? Per esempio, io resto dell'idea, pur avendoci riflettuto a lungo, prendendo anche del buono e capendo molto delle ragioni di chi la pensa diversamente da me, resto dell'idea che la separazione delle carriere a cui tu facevi riferimento non è un elemento di garanzia. Sono disposto a discuterne a lungo perché mi rendo conto che è un argomento che ci sono delle buone ragioni da tutte e due le parti, ma in definitiva io per il momento sono convinto che sia preferibile che non ci sia. Partiamo da una brutta posizione, ma vedo dei rischi maggiori dopo la separazione. Vedo secondo me dei rischi maggiori dopo la separazione della carriera, perché temo tantissimo che per la situazione che c'è in Italia, che non è la situazione di altri paesi, un magistrato dell'accusa libero da qualsiasi vincolo di appartenenza alla cultura della giurisdizione, come si dice, in qualche modo finisca in Italia fatalmente per diventare prima un accusatore di professione e poi un accusatore di professione nell'orbita della maggioranza di governo, in qualche modo. Temo che possa succedere una cosa del genere ed è una cosa che mi spaventa. Dopodiché Mi rendo ben conto che i casi in cui le decisioni del giudice non siano condizionate da un'appartenenza allo stesso ordine del magistrato sono tanti, però sono anche, diciamo, più delle eccezioni rispetto alla norma, e quindi mi rendo conto, però credo che ci possano essere delle soluzioni e dei rimedi diversi da quello della separazione delle carriere, quindi della la quale mi preoccupa soprattutto perché sono preoccupato della creazione di un organo dell'accusatore professionale che temo che possa cadere nell'orbita di una maggioranza di governo e quindi di un controllo dell'esecutivo. E questa cosa mi spaventa. Però ve lo dico, non, lo dico molto laicamente, nel senso che non è che sono disposto a discuterne.
Io dico solo due cose rapidissime. Il tema della separazione delle carriere è un tema molto complicato, è un tema molto, ma molto complesso. Tema che non si può, cioè è chiaro che l'esperienza personale conta, ed è un'esperienza su cui ovviamente massimo rispetto, però bisogna guardare a un modello di sistema. Quindi riflettere in modo non emotivo, ma razionale, guardando al sistema. E l'unico rischio grosso, parlo a lui per esempio, il rischio grosso è che ci muoviamo verso un diritto penale che sia sempre più razzista. Ma il diritto penale è sempre più razzista, per esempio negli Stati Uniti d'America, dove non esiste il discorso diciamo, dove le carriere sono separatissime, sono iper separate. Perché è proprio quello che diceva lui, il PM viene eletto dal popolo. Chiaro? Quindi già non arriveremo lì, ma se la strada è quella, attenzione, leggetevi, perché è una bella lettura che cosa significa un diritto penale razzista, semmai poi tramite loro, Federica, Stefano, il discorso di Papa Francesco sul carcere di 10 anni fa. Lui diceva, noi siamo in un momento storico dove il diritto penale è razzista.
Amici ascoltatori, buonasera e bentrovati. Oggi ai microfoni di Radio Bollate, Claudio, un saluto, e Gianluca
Ciao!
a tenervi compagnia. Ma non siamo soli, in redazione sono venuti a trovarci due amici, Sebastian e Fabrizio. Benvenuti in radio.
Ciao!
Ciao, ciao!
Sono qui per raccontarci qualcosa di personale del loro percorso. Si parla molto di detenuti in carcere, delle loro condizioni di vita. Oggi però parleremo delle possibilità lavorative e di articolo 21, o meglio di una grande opportunità lavorativa interna che si può anche trasformare in un trampolino per continuare a lavorare in articolo 21 e poi anche fuori.
Diversi anni fa, nel carcere di Bollate è nata una cooperativa sociale, la Before, il cui fondatore, Pino Cantatore, quest'anno a Milano ha ricevuto l'Ambrogino d'Oro. Before è strutturata in diversi ambiti lavorativi nel carcere. Il fiore all'occhiello è certamente il call center. Tante commesse, 250 detenuti assunti, dimensioni e strutture degne di un polo fieristico. Seba, parlaci della tua esperienza, di come hai iniziato e poi dello scatto in avanti che hai fatto oggi.
Io ho cominciato a lavorare in Before a inizio del 2022. Comunque c'è stato un percorso formativo, abbiamo fatto tante attività della crescita personale e soprattutto una crescita lavorativa. E soprattutto ho un contratto lavorativo regolare.
Tra i requisiti richiesti per entrare in azienda è specificato essere adatti al lavoro di gruppo. È importante lavorare in gruppo in armonia, fare squadra?
Sicuramente sì, è importante perché comunque si lavora con altre figure professionali e dunque devi essere in collaborazione e connesso con loro. È sicuramente importante.
Ecco, tu credevi quando sei entrato che un giorno per te sarebbe stato possibile continuare questo lavoro anche in articolo 21, un primo passo verso il mondo fuori.
No, sinceramente no, non avrei mai pensato nemmeno di riuscire a lavorare in un call center, figuriamoci poi in 21 e fuori.
Sebastian, anche chi fuori non aveva mai lavorato o non svolgeva un lavoro regolare, qui lavorando in questa azienda diventa produttivo e responsabile. A tuo parere, lo rimane anche fuori, cioè il know-how si mantiene una volta entrato in società.
Secondo me sì, secondo me si mantiene in società.
perché è molto, molto importante questo passo che facciamo qui dentro, perché poi è un trampolino per fuori.
Fabrizio, condividi quanto ha detto Sebastian?
Sì, lo condivido, perché dà comunque una possibilità. Esci, hai imparato una professione, sai fare qualcosa e la puoi spendere.
Quindi io commenterei con la frase «tutta la vita davanti», dalla satira corrosiva del film di Virzì, e chi lo ha vista comprende le mie parole, dove viene fatto un ritratto feroce, un po' impietoso, della realtà del call center fuori, qui invece rappresenta una grande opportunità per il presente e per il futuro di molti detenuti. Quindi direi grazie a Seba e a Fabrizio.
Grazie a voi.
A voi.
Un saluto da Claudio. E Gianluca, come concluderesti questa puntata? Non so, una riflessione.
Guarda, con un verso di un testo bellissimo di Fausto Amodei, una vera lezione di filosofia morale, che dice: basta che non ci debba mai mancare qualcosa da aspettare. Ciò che possiamo aspettare è ciò che trasforma la mera esistenza biologica in vita.
Ciao a tutti e amici ascoltatori, a risentirci il prossimo lunedì.
Ciao ciao.
Il GRC, il giornale radio dal carcere, restiamo a Bollate, arrivano i nostri amici musicisti che ci propongono la loro interpretazione di Bella Ciao.
Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore. O partigiano, portami via. O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio, ma partigiano, se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire.
Ok ragazzi, la facciamo un po' rock. E seppellire su montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire da su in montagna, sotto l'ombra di un bel fiore. Che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le denti che passeranno mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano morto per la libertà.
Bella ciao in diretta dal carcere di Bollate. Arriva un altro grande amico di J Laus Rock, Carmelo Musumeci, e la sua rubrica L'ergastolano.
Quando leggo le dichiarazioni in rete di cittadini comuni con espressioni «fateli marcire in galera», «buttate via le chiavi», rimango dall'idea che la società non è cattiva, è solo poco informata e i mass media non forniscono un'informazione corretta, creano solo notizie. Il nostro è un paese carente di una letteratura carceraria necessaria per spiegare i drammi e le scelte che portano un uomo a delinquere. E molti non sanno che quando sei in carcere non pensi al male che hai fatto fuori, ma a quello che ricevi ogni giorno.
L'ergastolano, Carmelo Musumeci. Beh, è una puntata dedicata alla resistenza e quindi abbiamo ovviamente fatto sentire musiche e raccontato storie di quel momento storico. I nostri partigiani e i dissidenti di allora hanno vissuto l'esperienza della prigionia e l'esperienza del carcere fascista. Il carcere fascista era regolato da un regolamento del 1930 che prevedeva la preghiera obbligatoria, che prevedeva che i detenuti fossero chiamati in buona parte per numero di matricola e non per nome, che prevedeva fra l'altro l'obbligo, ad esempio, di tenere la testa bassa. Ecco, il carcere dove bisognava obbedire in silenzio e dove non c'era spazio per la libera formazione del pensiero, non c'era fuori, figuriamoci dentro, era il carcere della umiliazione, della vera e propria forma di annichilimento della persona. C'è un grosso rischio nella contemporaneità che si dimentichi il percorso che i nostri costituenti avrebbero voluto che il sistema penitenziario avesse verso una umanizzazione della pena, proprio per creare una distanza abissale dal carcere fascista. Purtroppo oggi invece stiamo osservando ad un pericoloso ritorno al passato, un passato che invece incombe su di noi, e speriamo proprio che tutti alziamo la testa.
E abbiamo tempo per un ultimo brano da ascoltare insieme. Su Francesco Guccini abbiamo aperto e su Francesco Guccini chiudiamo questa puntata di Jailhouse Rock dedicata al 25 aprile, a 80 anni dalla liberazione e ai canti della resistenza. Questa canzone la trovate ancora nell'album L'ultima Thule, sebbene abbia qualche anno in più. Ci ascoltiamo su In collina.
Pedro, Cassio e poi me quella mattina sotto una neve che imbiancava tutto dovevamo incontrare su in collina l'altro compagno figlio al biondo, il brutto. Il vento era ghiacciato e per la schiena sentivamo un gran gelo da tremare. C'era un freddo compagno su in collina che non riuscivi neanche a respirare. Andavamo via piano e te cammina perché veloci non potevamo andare, ma in mano tenevamo la carabina, ci fossero dei toni a cui sparare. Era della brigata il brutto e su in collina ad un incrocio forse c'era già, e insieme all'altra stampa clandestina doveva consegnarci l'unità. Ma Pedro si è fermati e stralunato, gridò compagni, mi si geli il cuore, legato tutto a quel filo spinato, guardate là c'è il brutto, è là che muore. Capimmo più niente di volata, tutti corremmo su quella stradina, ma c'era il brutto tutto sfigurato dai pugni e i calci di quegli assassini. Era scalzo, né giacca né camicia, nudo fino alla vita e fra le mani teneva un asse in legno con la scritta: questa è la fine di tutti i partigiani. Dopo aver maledetto e avere pianto, abbiamo tolto dal filo spinato sotto la neve compagni abbiamo giurato che avrebbero pagato tutto quanto. Abbiamo sepolto là sulla collina e sulla fossa ci ho messo un bastone. Cassio ha sparato con la carabina, un saluto da tutti in battaglione. Col cuore stretto siamo tornati indietro, sotto la neve andando piano piano, piano sul ghiaccio che sembrava vetro, piano tenendo stretta l'asse in mano. Quando siamo arrivati giù al comando, ci hanno chiesto la stampa clandestina. Cassio mostrò i cartelli di una mano e Pedro indicò un punto su in collina. Il cartello passò di mano in mano sotto la neve che cadeva fina. In gran silenzio ogni partigiano guardava quel bastone su in collina.
Su in collina, Francesco Guccini, e J-Louse Rock finisce qui. Durante la settimana potete ascoltarci in podcast attraverso il sito www.jlouserock.it e potete seguirci su Facebook e anche su Instagram. J-Louse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché a volte in prigione si viene anche suonati e oggi lo abbiamo ascoltato drammaticamente. Noi ci ritroviamo come sempre la prossima settimana, stesso giorno, stessa ora e stesse frequenze. Un saluto da Susanna Marietti
e da Patrizio Gonnella.